Buongiorno, oggi è una
Buongiorno.
puntata particolare del Trevignano Proms e non solo. Perché? Perché intanto, questo lo dobbiamo dire, stiamo registrando questa puntata ed è sabato. E perché la registriamo di sabato? Perché domani, 12 novembre, nella realtà, mentre andrà in onda questa puntata che stiamo confezionando con tanta filosofia e con il maestro che, trattandosi delle 6:30 di mattina, diciamo che ha fatto un po' fatica ad alzarsi.
Abbastanza.
Abbastanza. Perché? Perché domani, appunto, domenica 12 novembre, nella realtà saremo tutti in sala per il concerto del trio Mitos. E dico saremo perché? Perché, come al solito, Oltrelago ci sarà. Registrerà la puntata che riascolterete i pochi che non saranno venuti, perché domani è da venire in sala da ascoltare perché è un trio fantastico. I pochi che non saranno venuti, o comunque chi vorrà riascoltarlo, potrà farlo sempre qui sulle ondulatissime frequenze di Oltrelago. Ma io ho già detto, ho già esaurito la mia serie infinita di sciocchezuole. In realtà oggi è una puntata importante perché il maestro si è dedicato anima e corpo a
Alla filosofia.
filosofeggiare. Quindi questa puntata che si chiama Filosofeggiando, che cosa ci avrà inserito nell'interno?
Chissà, ma
Ce
insomma,
lo svelerà, maestro?
ve lo svelo perché è una puntata un po' intensa. Allora, partiamo dal presupposto che io mi sono sempre interessato di filosofia fin da quando ero studente liceale. Poi, come sai, mi sono laureato con una tesi in estetica musicale, quindi diciamo che è un po' il mio campo d'azione abbinato a quello musicale. Io prima sono musicista, ovviamente, però poi insomma sono anche musicologo con degli interessi sull'estetica musicale, particolarmente del Novecento. E di fatti questa puntata parla di filosofi. A parte, è vero che Nietzsche è morto nel Novecento, nel 1900, ma
Pace
comunque,
all'anima sua.
pace all'anima sua, che è stato un personaggio molto turbato, poverino, insomma, sapete che lui è morto dopo 11 anni di malattia mentale, insomma, adesso poi ve lo dirò, insomma, quindi. Nietzsche è stato comunque un filosofo che ha in qualche modo condizionato la filosofia del Novecento, perché senza Nietzsche probabilmente tante correnti successive non ci sarebbero state. Quindi è un filosofo interessante. Ma perché parlare di filosofia legata alla musica? Perché non esiste una musica senza una filosofia, nel senso che noi dobbiamo distinguere, vabbè, se noi prendiamo la canzonetta di intrattenimento, stiamo parlando di un altro ambito di azione della
E qui
musica, è
noterete come al solito, no? Questa è la canzonetta, cioè
netta.
che è già dispregiativo per
No,
come
perché
la appella.
canzonetta in ambito rinascimentale era una composizione molto ricercata, la canzonetta, la frottola, la villanella, è che noi oggi attribuiamo dei significati diversi a seconda della destinazione della musica, per cui diciamo che la canzonetta, siccome tu la ascolti quando guidi o quando fai la doccia, è un po' depauperata di significati e deve essere facile all'ascolto, non deve farti meditare troppo. Ma se tu prendi una canzone di De André, non è una canzonetta, perché lì sei costretta a ragionare sul testo, cioè la suggestione musicale è legata in maniera molto solida al senso della parola, no? E quindi tu utilizzi la canzone del cantautore De André come momento di riflessione, che è quello che poi in fondo la musica dovrebbe fare. La musica non è alienazione, è concentrazione su se stessi attraverso la sublimazione di determinati elementi che ti portano poi a riflettere anche su te stesso, perché una cosa che molto spesso noi non facciamo è riflettere su noi stessi, quindi viviamo in modo molto spesso molto sciolto, molto sopra le righe, ma non stiamo mai sul pezzo, perché se stessimo un po' di più sul pezzo forse le cose potrebbero andare meglio. Ma detto questo, la filosofia e la musica sono interconnesse da sempre, dall'antichità classica. Non ci dimentichiamo che tutti i filosofi greci, cito uno per tutti, Pitagora, insomma, hanno parlato di musica. Si è parlato di musica tantissimo nel Rinascimento, ma la connessione fra la filosofia e la musica riguarda fondamentalmente il cosiddetto atto compositivo. Io ho scritto tempo fa un saggio proprio su questo, su pensiero filosofico e atto compositivo. Perché? Perché la composizione nasce da un input di pensiero, di razionalità, quella che arbitrariamente noi chiamiamo improvvisazione. È un momento, è una delle fasi generative della composizione, no? È quella in cui si, in qualche modo si raccolgono degli elementi, si raccolgono dei materiali, ma poi attraverso il pensiero si mette in opera il famoso atto compositivo, che è quello che costruisce con questi elementi la composizione. Nella storia della filosofia la musica ha avuto uno spazio importantissimo. Sono stati tanti gli uomini di cultura, i letterati, i filosofi, i poeti che hanno parlato di musica, ma sono stati anche tanti i musicisti che hanno parlato di filosofia. E dietro a tante composizioni importanti c'è la filosofia. Non ci dimentichiamo quello che c'è dietro la Nona Sinfonia di Beethoven, quello che c'è dietro il Flauto Magico di Mozart, cioè c'è un pensiero molto complesso. Dovendo fare una sintetica, diciamo, carrellata sulla musica di filosofi, sono partito da questo cosiddetto Novecento, che è stato, a mio avviso, uno dei secoli più contraddittori della storia dell'umanità, perché un secolo ricco di fermenti, ma nello stesso tempo di lacerazioni, di esacerbazioni, di fatti gravissimi. Abbiamo avuto due guerre mondiali, abbiamo avuto guerre in continuazione, abbiamo avuto sopraffazioni. Il Novecento è stato un secolo difficile, ma proprio perché difficile, da quelle difficoltà sono nate delle cose straordinarie, sono nati anche dei movimenti artistici fondamentali, importantissimi, anche nella musica. Non ci dimentichiamo che il Novecento ha dato in qualche modo un calcio nel sedere a 300 e passa anni di storia della musica, che si è inventato una storia completamente nuova con Schoenberg. Ma perché cominciare con Nietzsche? Perché Nietzsche è il personaggio in assoluto che più rappresenta la forza, la potenza dionisiaca della musica. Lui è stato devastato dalla musica, lui ha sempre vissuto la musica come la sua forza interiore principale, ed è morto dopo 11 anni di follia. Probabilmente questa malattia mentale che lo ha portato poi alla morte, si dice che fosse stata procurata da un eccesso di mercurio per curare la sifilide. Ci sono tanti musicisti che hanno avuto questo problema. Schumann, per esempio, si dice che la pazzia di Schumann anche in quel caso fosse legata a problemi di sifilide. La sifilide era una malattia all'epoca che mieteva vittime in maniera incredibile. E questa presenza della musica in Nietzsche è una presenza inquietante, perché lui non ha mai riconosciuto la superiorità del suo essere filosofo, ma ha sempre pensato che lui fosse un musicista filosofo. Il problema è che purtroppo il suo valore di musicista non è mai stato riconosciuto, non era un grande musicista. C'è chi sosteneva che fosse un po' un dilettante. Lui era un grande improvvisatore, suonava bene il pianoforte, improvvisava, anche il padre aveva una tendenza di questo tipo. Però questo demone della musica è rimasto dentro di lui come una sorta di tarlo. Quando lui scrisse un pezzo interessante che adesso, di cui adesso vi voglio fare una citazione, la meditazione su Manfred, no? Un pezzo che lui riteneva molto riuscito e lo inviò al famoso direttore d'orchestra von Bulow, che era uno dei personaggi più importanti della musica dell'epoca. E vi voglio leggere quello che purtroppo gli scrisse von Bulow e che lo ammazzò psicologicamente, perché se tu ricevi una lettera così da un, ecco, da Muti, tu mandi un, io mando una mia composizione a Muti e Muti mi scrive questo, io mi ritrovate nel lago di Bracciano a 50 metri di profondità il giorno dopo. Allora, mo ve la leggo. La sua meditazione sul Manfred è di una estrema stravaganza fantastica, la cosa più sgradevole e antimusicale che da gran tempo mi sia capitata sotto gli occhi tra le annotazioni su carta da musica. A parte l'interesse psicologico, dato che nel suo febbrile componimento musicale, accanto a tutti gli smarrimenti, si avverte uno spirito inconsueto e distinto, la sua meditazione dal punto di vista musicale ha lo stesso valore di un delitto nel mondo morale. D'altronde ella stessa ha definito la sua musica orribile, e in effetti lo è. È certo in modo più orribile di quanto credo, dannosa per lei stesso, che non avrebbe potuto ammazzare in modo peggiore anche un eventuale eccesso di ozio che stuprando Euterpe in tal maniera. Beh, povero Nietzsche, poi dice, ma è molto pazzo, ma insomma, dopo che un von Bülow ti manda una lettera così, tu che credi di essere un grande musicista, insomma, vabbè, che vogliamo fare? Comunque, a parte questo, a parte ci potrebbe parlare di Nietzsche fino a domani mattina, beh, lui ha scritto delle cose importantissime, ha scritto Così parlò Zarathustra, e non dimentichiamoci che Così parlò Zarathustra è stato musicato da Richard Strauss, ed è diventato quel capolavoro di poema sinfonico che è uno dei pezzi più importanti del Novecento.
E forse perché è stato musicato da Strauss.
Esattamente, certamente, non da Nietzsche. Comunque io vi vorrei far ascoltare due brani di questo Nietzsche, perché in effetti, allora, facciamo le dovute proporzioni, allora, diciamo che se tu scrivi un pezzo in una società borghese da dan da dan della fine dell'Ottocento, dove ci sono Wagner e von Bülow e tutta questa gente qua, insomma, è chiaro che probabilmente non vieni accolto favorevolmente, ma se noi lo riascoltiamo 120 anni dopo, 140 anni dopo, lo collochiamo nella giusta, insomma, cornice storica, tutto sommato non è assolutamente male questa musica. Cioè, hanno scritto 100 volte di peggio nel Novecento e ci sono compositori che sono saliti agli onori, agli altari, e hanno scritto delle fregnacce clamorose, diciamo, questa pronaccia bruttissima. Quindi questo povero Nietzsche, insomma, riconosciamogli anche, se non altro, il merito di esserci cimentato, cioè di aver creduto fortemente in una cosa, in questo valore della musica, in questo valore dell'arte, e tutto sommato di aver lasciato anche delle testimonianze gradevoli, non facilissime all'ascolto, ma gradevoli. Il primo pezzo è un pezzo per pianoforte e violino, di cui poi lui fece un arrangiamento per pianoforte a quattro mani. Il secondo pezzo è un molto ben fatto lead. Quindi io ascolterei queste due musiche con anche un atteggiamento in qualche modo, non dico compassionevole per il povero Nietzsche, ma con un certo riguardo, con una certa simpatia, perché tutto si può dire di questo filosofo, ma sicuramente il suo peso nella storia della filosofia è rilevante. Dopodiché, se non sbaglio, che lei mi corregga, come diceva lei, corrigimi, com'è che diceva il Papa, ti ricordi?
E no, non so, non c'ero, non ero presente. E oltre lago non c'era, ero lì a registrare, cosa, no, mi dispiace.
Che cosa c'è nella scaletta? Pound? Ah, benissimo.
Ecco, da Nietzsche a Pound. Guardate, Oggi non vi faremo mancare nulla, nulla, nulla.
Ma perché anche qui noi non sappiamo bene, cioè quando noi parliamo di Ezra Pound lo ricordiamo perché ha scritto i Cantos, perché è stato un grande poeta, è stato un personaggio contraddittorio, ma non, noi dobbiamo distinguere, allora, distinguere il personaggio dall'artista, perché se noi vogliamo mettere il personaggio Caravaggio, che vogliamo di Caravaggio? Una pessima persona, ma pessima proprio, però che vogliamo dire che non è stato un grande pittore? Stravinsky, caratteraccio, una persona detestabile, ma è stato un grandissimo musicista. Wagner, un farabutto, ha rubato tanta di quella musica al povero Liszt dopo che si era sposato la figlia, che vogliamo dire, però un grandissimo musicista. Ezra Pound è un personaggio strano, vabbè, voi sapete che è stato vicino ai movimenti fascisti, cioè aveva un'ideologia di destra, diciamo, connivente, ok, vabbè, è venuto in
questa
Italia.
Questa parola mi viene meglio, è connivente, più che vicino.
Connivente. Si è macchiato di qualche crimine? No, questo non si può dire.
No, diciamo che non lo sappiamo.
Quanta gente poi all'epoca adorava il regime, poi l'abbiamo trovata nei partiti di opposizione.
Ma questi sono i corsi e i corsi.
Ma io giudico Pound per il suo valore di poeta. Allora, Pound ha scritto delle cose importantissime, fondamentali, no? E i Cantos sono incredibile, ma non è stato soltanto un poeta, perché Pound è stato un saggista, un critico musicale, un musicologo, un compositore, perché nella sua vita ha lasciato anche uno spazio alla composizione musicale e non ha scritto delle boiate, cioè non è sì, diciamo è un dilettante nel senso che non ha fatto il compositore professionista, ma non ha scritto delle cose in modo dilettantesco, amatoriale. E quello che è interessante vedere in Pound, che la sua attenzione per la musica parte da lontano. Non ci dimentichiamo, per esempio, che Pound è stato uno degli artefici della riscoperta in Italia di Vivaldi. Questo molti non lo sanno, ma di fatto lo è, no? Allora, lui ha scritto anche un trattatello di armonia, un piccolo trattato di armonia, che insomma la dice lunga sul fatto che avesse anche proprio delle competenze. E ha scritto diversi brani musicali. Noi ascoltiamo il Testament de François Villon, no? Ma prima mi pare che ci sia
Il Cavalcanti,
che è un'opera proprio che lui ha scritto, anche abbastanza interessante da un punto di vista compositivo. Il Testament di Villon invece è una composizione che lui scrive su questo testo famoso di François Villon, che è un poeta francese del 1400, e mette in atto anche una struttura compositiva interessante con l'uso di strumenti particolari, insomma è una cosa che merita di essere ascoltata. E per alleggerire leggermente il peso, come dice Anna, di questa pesantissima scaletta musicale, io ho messo invece sempre il testo di François Villon, però musicato da questo compositore bretone molto interessante, Carillien, che praticamente è un compositore vivente, perché è nato nel 39, che si è dedicato moltissimo alla riscoperta della musica francese antica e che ha scritto ha musicato questo testo in maniera molto, sì, un po' da chansonnier, però con un gusto molto ricercato, insomma è una cosa interessante. Dopodiché, se Anna mi supporta, perché io non ho la scaletta a memoria, che cosa abbiamo? Rimbaud?
Beh, abbiamo Rimbaud.
Ah, chi non conosce? Chi non conosce Rimbaud?
Rimbaud. Finalmente.
Finalmente, Rimbaud.
Avete notato, avete sentito in sottofondo che c'era una sirena che passava. Secondo me è
qualche ascoltatore
che ha anticipato la cosa, ha detto mamma mia, Nietzsche e poi Pound. Ah.
Finalmente.
Però
Rimbaud.
Finalmente, dai, Rimbaud.
Il
quindi
poeta
recuperiamo.
Maledetto. Il poeta maledetto.
Tanto
quindi che vogliamo
stare.
Allora, Rimbaud, perché compare Rimbaud in questa scaletta? Rimbaud non era un musicista, non ha fatto niente di musicale, ma ha scritto il testo di questo famosissimo Lied che si chiama Alla musica. E voi sapete che Rimbaud, quando si ispirò per scrivere questo testo, aveva 16 anni e passeggiava sulla piazza della stazione di Charleville, che è la cittadina dove lui è nato, no? E da sedicenne che faceva? Osservava il mondo, osservava gli adulti, osservava le ragazze, giustamente, insomma, osservava da sedicenne questo mondo a lui contrapposto, no? Dando una critica anche feroce, come sempre ha fatto nella sua produzione poetica, alla realtà che lo circondava. Oggi noi conosciamo questa cittadina semplicemente perché ha dato i natali a Rimbaud, ma non ci dimentichiamo che lui fu molto osteggiato anche per le sue storie personali, insomma sappiamo, non dobbiamo scendere nel racconto. Ma vi volevo leggere, ovviamente voi l'ascolterete in francese, ma vi volevo leggere qualche verso di questo bellissimo testo di Rimbaud, no? Ed io seguo, trasandato come uno studente, sotto i castagni verdi, le sveglie ragazzine. Loro lo sanno bene e volgono ridendo verso di me i loro occhi pieni di cose indiscrete. Non dico una parola, guardo soltanto la pelle dei loro bianchi colli ricamati da folli ciocche. Seguo sotto il corsetto e i fronzoli leggeri la schiena divina sotto la curva delle spalle. Ben presto ho scovato lo stivaletto, la calza, ricostruisco i corpi, arso da bella febbre. Loro mi trovano buffo e parlottano sommesse, e io sento i baci che mi salgono alle labbra. Io lo trovo molto bello perché c'è proprio questo adolescente che scopre il mondo.
Le pulsioni.
Quelle io perché alla musica? Perché lì, perché c'è un senso, no? Lì alla... in questa piazza c'era il posto dove il famoso chiosco dove suonava la banda che faceva la musica in piazza. Quella era una tradizione molto, molto comune. Ecco, l'orchestra militare in mezzo al giardino dondola i suoi chepi nel valzer dei pifferi. Intorno in prima fila si pavoneggia il damerino, il notaio pende dai suoi ciondoli cifrati. I possidenti con gli occhialini sottolineano le stecche. I grossi burocrati trascinano le loro grasse signore. Accanto a loro vanno cornac ufficiosi, quelle con i falpalà dall'aria di réclamé. Quindi notate come questo sedicenne, insomma, se la piglia
un po'. È molto attento.
È molto attento. Benissimo. Dopo di ciò,
abbiamo Adorno.
Ah, una perla. Eccola qua. Allora, Adorno è stato uno dei più importanti filosofi del Novecento. Adorno, insieme a Marcuse, ha condotto una rigorosa critica della società borghese basata sulle teorie hegeliane e marxiste, ma ha avuto un peso molto importante anche nella critica musicale. Lui è un musicista, nel senso che lui ha studiato seriamente, era un ottimo pianista, ha studiato seriamente composizione con Alban Berg, che è stato uno degli allievi di Schoenberg, e ha scritto un testo fondamentale della musicologia del Novecento, che è la filosofia della musica moderna, in cui si basa sulla contrapposizione fra i due più importanti compositori dell'epoca, Schoenberg e Stravinsky, attribuendo a Schoenberg un ruolo di innovatore e a Stravinsky un ruolo di passatista. Su questo io non sono mai stato d'accordo, perché il testo di Adorno l'ho letto, riletto, è interessante, ma la visione è troppo ideologica, per cui Stravinsky, che riscopre, magari faremo un giorno una puntata su Stravinsky, riscopre in qualche modo anche il classicismo, lui rivisita la forma classica in tante sue composizioni, ma non si può dire che Stravinsky fosse un reazionario, come lo definisce lui, e semplicemente Schoenberg, perché aveva dato un taglio, tra l'altro voglio dire, ho nominato tre musicisti che sono tutti e tre ebrei, quindi siamo in un perché sia Adorno che Stravinsky e che Schoenberg sono ebrei, ma quindi insomma la lettura che lui dà a me non ha mai convinto, però devo riconoscere che ha svolto un ruolo fondamentale. Non dimentichiamo che lui è stato anche molto importante, per esempio, nella scrittura del Dr. Fausto di Thomas Mann, perché la parte musicale l'ha curata lui, tutta la famosa conferenza sulla nona sinfonia di Beethoven è tutta opera di Adorno, quindi c'è un carteggio fra lui e Thomas Mann importantissimo. Quindi è stato un personaggio di grande spessore, e noi ascoltiamo dei brevi pezzi pianistici che sono molto nello stile di Schoenberg, però a me tutto sommato piacciono anche di più, li trovo più morbidi, più musicali, quindi anche lui insomma ha uno spazio importantissimo. Dopodiché, se non sbaglio, chiudiamo con Scriabin non è un filosofo, benissimo, però ha scritto questo poema dell'estasi nel periodo in cui era sotto l'influenza della società teosofica. Lui ha sempre sviluppato una teoria particolare della musica, i suoni legati ai colori, insomma dietro il poema dell'estasi c'è un mondo, c'è una intensità. Un musicista, nel senso che lui ha studiato seriamente, era un ottimo pianista, ha studiato seriamente composizione con Alban Berg, che è stato uno degli allievi di Schoenberg, e ha scritto un testo fondamentale della musicologia del Novecento, che è la filosofia della musica moderna, in cui si basa sulla contrapposizione fra i due più importanti compositori dell'epoca, Schoenberg e Stravinsky, attribuendo a Schoenberg un ruolo di innovatore e a Stravinsky un ruolo di passatista. Su questo io non sono mai stato d'accordo, perché il testo di Adorno l'ho letto, riletto, è interessante, ma la visione è troppo ideologica, per cui Stravinsky, che riscopre, magari faremo un giorno una puntata su Stravinsky, riscopre in qualche modo anche il classicismo, lui rivisita la forma classica in tante sue composizioni, ma non si può dire che Stravinsky fosse un reazionario, come lo definisce lui, e semplicemente Schoenberg, perché aveva dato un taglio, tra l'altro voglio dire, ho nominato tre musicisti che sono tutti e tre ebrei, quindi siamo in un che sia Adorno, che Stravinsky e che Schoenberg sono ebrei. Ma quindi insomma la lettura che lui dà a me non ha mai convinto, però devo riconoscere che ha svolto un ruolo fondamentale. Non dimentichiamo che lui è stato anche molto importante, per esempio, nella scrittura del Dr. Fausto di Thomas Mann, perché la parte musicale l'ha curata lui. Tutta la famosa conferenza sulla nona sinfonia di Beethoven è tutta opera di Adorno, quindi c'è un carteggio fra lui e Thomas Mann importantissimo. Quindi è stato un personaggio di grande spessore, e noi ascoltiamo dei brevi pezzi pianistici che sono molto nello stile di Schoenberg, però A me tutto sommato piacciono anche di più, li trovo più morbidi, più musicali. Quindi anche lui, insomma, ha uno spazio importantissimo. Dopodiché, se non sbaglio, chiudiamo con
Scriabine,
Scriabin.
ebbè.
Scriabin non è un filosofo, benissimo, però ha scritto questo poema dell'estasi nel periodo in cui era sotto l'influenza della società teosofica. Lui ha sempre sviluppato una teoria particolare della musica, dei suoni legati ai colori. Insomma, dietro il poema dell'estasi c'è un mondo, c'è insomma, una intensità. Io vi volevo leggere, se lo trovo, mi dovete dare un attimo di tempo perché ce l'ho da quest'altra parte la citazione. Allora, ve lo dico subito. Eccoci qua. Allora, che cosa scrive Scriabin del suo poema dell'estasi? In seno alle creature esistenti, lo spirito è presente allo stato di attesa. Essa è eterna negazione e giunge alla coscienza di sé attraverso il fremito della vita, il desiderio di schiudersi e la lotta che è amore. Traendole dai suoi abissi nebulosi, esso suscita le aspirazioni segrete, sperdute nelle profondità misteriose di colui che crea. Oh mio cosmo, mia città e mia estasi, io creo l'istante che sarà attraverso la negazione delle forme compiute. L'universo, ardendo di desiderio, aspetta di essere creato e attende il suo creatore. Un impeto di amore cosmico lo pervade. Questa è l'idea programmatica di Scriabin per il suo poema dell'estasi. Diciamo che di concetto ce n'è, insomma. Bene, allora, per chiudere il discorso, quindi oggi noi ascoltiamo della musica relazionandola a un pensiero che c'è dentro e che c'è anche dietro, non solo dentro. E chi ha scritto queste musiche, in alcuni casi, come abbiamo visto, è filosofo, è poeta, è scrittore. E quello che mi piacerebbe, insomma, che arrivasse come messaggio è che noi, forse negli ultimi 1000-2000 anni, abbiamo sempre un po' travisato la divisione aristotelica fra la musica pratica e la musica teorica e abbiamo sempre pensato che la musica sia pratica, per cui è così, vabbè, è una cosetta così, ma no, la musica è teorica. Dietro la musica c'è uno spirito, c'è un'essenza. Quello che noi ascoltiamo è il risultato, è il prodotto di una speculazione, non è una cosa materiale. È il problema che molto spesso, ancora oggi, il musicista viene identificato come musicista pratico e quindi è un. Così, è un esecutore, non è un niente, è un niente, mentre invece è qualcosa di molto di più.
Quanta saggezza! L'essenza. Beh, in alcuni casi c'è solo il senza. Questo me lo concede?
Esattamente.
Ecco, quindi in altri casi recuperiamo anche il resto. Scriabin, se non sbaglio, è stato anche uno degli artisti scelti durante un concerto lo scorso anno dal nostro Gabriele, o sbaglio?
Il nostro Gabriele che domani, poverino, alle 11, me presente,
Ecco perché stiamo
ecco perché te l'ho
registrando
registrato qua, perché
oggi,
non ci
eh?
sto domani. Domani ha un concerto molto importante al Teatro Ventidio Basso di Ascoli, dove eseguirà anche una interessante composizione di Scriabin per la mano sinistra, ma eseguirà in prima esecuzione sua, quindi è un debutto, la difficilissima virtuosistica dopo una lettura di Dante di Liszt, che è uno dei pezzi più importanti del repertorio pianistico. Quindi facciamogli un in bocca al lupo perché, insomma, è un bel impegno.
Quante cose questo 12 novembre ci riserva. Allora, grazie, grazie maestro. Che dire, io ho avuto modo di ascoltarla, ovviamente, questa selezione di brani. Il primo ascolto per alcuni pezzi è stato un pochino complicato all'inizio, in particolare quelli di Nietzsche, però poi si scioglie, poi entri, riesci a trovare l'essenza. All'inizio era solo senza e dicevo, occi picchiolina, che puntata che proporremo. E invece no, devo dire che ne valeva la pena. Poi chiudere con Scriabin, effettivamente è stata...
Il poema dell'estasi è bellissimo.
Allora, grazie maestro, ci vediamo domani. Per voi che ascoltate oggi, ma se ci ascoltate vuol dire che non siete in sala, perché andiamo in contemporanea. Noi abbiamo questo dono dell'ubiquità, siamo qui in radio e saremo anche in sala, maestro. Ma cioè, ormai abbiamo raggiunto dei livelli incredibili, altro che Nietzsche, e neanche siamo pazzi, oddio, forse. Grazie a voi per l'ascolto, e ci ritroviamo comunque con la musica, che non è soltanto teorica.
Esatto.
Wow, quanta saggezza. Grazie. Thank you.
Thank you. Einer eine Weise, ich drücke mir die Augen zu. Mag nicht in Nebel sehen, lauert der Tod darin. Ach, niemand kann verstehen. Was ich so zage bin,
and servir guidar nova dunque d'amare perché me coraggiona crede sol perché vede ch'io domando merce parlando di sì crudel avanza che nei miei forti guai m'affanna là ond'io perdo ogni valore quel punto male
que toutes mes hontes j'eus bu. Ni du tout folle, ni du tout sage, nonobstant maintes peines eues. Je plains le temps de ma jeunesse auquel j'ai plus qu'autre galé, jusque à l'entrée de vieillesse qui qui son partement m'a scellé. Et Dieu, si j'eusse étudié autant de ma jeunesse folle, et à bonne humeur dédié j'eusse maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école comme fait le mauvais enfant en écrivant cette parole à peu que le cœur ne me fend. En écrivant cette parole à peu que le cœur ne me fend. Où sont les gracieux galants que je suivais autant jadis? Si bien chantant, si bien parlant, si plaisant fais et en dit. Les aucuns sont morts et raidis, de n'est-il plus rien maintenant, repos est en paradis, et Dieu sauve le remenant. Et les autres sont devenus, Dieu merci, grand Seigneur et Maître. Et les autres m'ont dit tout nu, et peint ne voit qu'aux fenêtres. Les autres sont entrés en cloître de célestins et de chartreux, bottés ou c'est comme pêcheurs d'huîtres, voyez l'état divers d'entre eux. Bottés ou c'est comme pêcheurs d'huîtres, voyez l'état divers d'entre eux. Pauvre je suis de ma jeunesse, de pauvre et de petite extras. Mon père n'eut que grand richesse, ni son aïeul nommé Horace. Pauvreté tous nous suit et trace, sur les tombeaux de mes ancêtres, les âmes desquelles Dieu embrasse, on n'y voit couronne ni sceptre. Je connais que pauvres et riches, sages et folles, prêtres et laids. Nobles, vilains, larges et chiches, petits et grands et beaux et laids. Dames à rebras et collets, de quelconque condition, portant à tours et bourrelets, morts saisis sans exception. Portant à tours et bourrelets, morts saisis sans exception. Et meurt Paris ou Hélène, quiconque meurt, meurt à douleur. Elle qu'il perd vent et haleine, son fiel se crève sur son cœur. Puissieux Dieu, c'est quelle sueur, et n'est qui de ces mots l'allège, car enfant n'a frère ni sœur, qui l'aurait voulu être son plège. La mort le fait frémir, pâlir, le nez courbé, les veines tendres. Le col enflé, la chair mollir, jointure nerf croître et tendre. Corps féminin qui tant est tendre, poli souhait si précieux, te faudra-t-il ces mots attendre, ou bien tout vif aller aux cieux? Te faudra-t-il ces mots attendre, ou bien tout vif aller aux cieux? Place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs, portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres, autour au premier rang parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Les rentiers à l'orgnon soulignent tous les couacs. De gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont officier Cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame, celles dont les volants ont des airs de réclame. des bancs vers des clubs épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leur canne à pommes. Fort sérieusement discutent les traités, puis prisent en argent et reprennent en somme. Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins, un bourgeois à bouton clair, bedaine flamand, savoure son oninque d'où le tabac par brin déborde, vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts ricanent les voyous, et rendu amoureux par le chant des trombones, très naïf et fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour enjôler les bonnes. Caressent les bébés pour enjôler les bonnes. Moi je suis débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts, les alertes fillettes, elles le savent bien et tournent en riant vers moi leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodée de mèches folles. Je suis sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine et le bas, je reconstruis les corps brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas, et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres. Et mes désirs brutaux s'accrochent à leurs lèvres.
Thank you. Thank you.